20 febbraio del 2022. Parliamo di due fiabe, Biancaneve e le scarpe logorate dal ballo. Sono in qualche modo accomunate tra di loro e anche con la fiaba precedente, che è quella di Cenerentola, per via delle scarpe. Ho giocato un po' con questo simbolismo delle scarpe, che l'altra volta ne abbiamo parlato anche a lungo, che hanno a che vedere con il piede, con il significato della nostra orizzontalità e anche con il cammino, il camminare, l'andare, la strada che si percorre. E ci sono scarpe, spesso compaiono anche le scarpette rosse. Voglio fare un leggero accenno perché nella chat tempo fa ne avete un po' parlato. Io non mi sono espressa, avete parlato anche di scarpe di alcuni cardinali, non mi ricordo. La scarpa rossa era simbolo di prostituzione molto spesso. Scarpette rosse di Andersen, di cui non ho voglia di andare a lavorare su quella fiaba, ma posso dire due parole al volo. Rappresenta proprio un attaccamento morboso alla materialità. E se vogliamo, il colore rosso, dobbiamo essere attenti perché ha come tutto. Ha una doppia valenza, ogni cosa ha una doppia valenza. Il rosso che rappresenta un qualche cosa di grandioso dal punto di vista dell'io, della forza vitale dell'essere umano, e che poi in alchimia rappresenta la realizzazione della grande opera, no? Perché quando arrivo al rosso, allora ho conquistato l'oro, quindi vedete com'è importante questo valore del rosso. Ma per altri aspetti, il rosso è il colore del chakra inferiore. Quindi il chakra inferiore, che è importantissimo perché ci dà l'energia vitale. È collegato però con la terra, giusto, no? Ecco perché abbiamo tutta questa energia nel corpo fisico, che lo prendiamo sia intorno che in alto che moltissimo dal basso. Quindi, che vuol dire? Che posso io tramutare il rosso trasparentissimo, brillantissimo. Quando recitavamo il Padre Nostro abbiamo parlato di questo rubino trasparente, no? All'altezza del chakra Muladhara. Ma posso tramutarlo in un rosso che diventa più denso, più cupo, più scuro e che poi diventa un collegamento con la parte materiale. Con l'eccessivo attaccamento, perché di materia siamo fatti, è ovvio, e va rispettata e va santificata. Io dico sempre spiritualizzata. Ma esserne attaccati, allora Scarpette Rosse ballava troppo, aveva trasgredito le regole più elementari di dedizione alla persona che le voleva bene, e quindi alla fine addirittura si taglia i piedi per togliersi questo dolore. Ora abbiamo delle scarpe rosse anche qui in Biancaneve, perché scusate se arrivo subito alla fine, però insomma la fiaba la conoscete bene, perché le pantofole di ferro incandescenti di che colore ve lo immaginate? No? E quindi quando lei si va al matrimonio, che ci va all'inizio ignara di tutto, poi quando si rende conto capisce che la punizione è arrivata e dovrà addirittura indossarle perché sarà la sua punizione, ma è normale, è un contrappasso evidente. Cioè, quanto lei ha lavorato sull'attaccamento e quanto quindi questo attaccamento era verso la materia, verso qualcosa di fisico, di sensibile, non certo né di spirituale né di edificante, no? E quindi io penso che Andersen si sia pure ispirato un po' a questa cosa quando ha scritto Le scarpette rosse. Allora mi piace parlarvi subito di come è nata Biancaneve. La storia è meravigliosa se ci pensate, e siccome sono un'appassionata di bellezza, di arte, e vado cercando sempre immagini, voi lo sapete, no? Allora vi faccio anche vedere, ecco, così vediamo se riesce a vedere bene. Vedete, quella è la mamma, vedete, c'è lo specchio. Sì, penso che la vediate. La mamma di Biancaneve. Allora, chi può essere questa madre? La madre che muore non appena ha messo al mondo la figlia. Una madre che ha progettato, che ha in qualche modo elaborato uno schema di creazione per far sì che si materializzasse e potesse entrare nella vita una creatura. Aveva davanti a sé la neve, un paesaggio invernale, ci dobbiamo immaginare. Aveva in mano un lavoro, il lavoro di ricamo, di tessitura. Aveva un ago in mano, quindi stava lavorando per tessere qualcosa. E sembra un po' strano immaginare che una regina si metta d'inverno con la finestra aperta, ma è tutto simbolico, no? Per cui immaginiamo questa finestra di ebano nera, tutto intorno alla regina. E immaginiamo che lei sta elaborando, sta costruendo una veste. E che cosa fa la madre quando genera il figlio? Costruisce la veste fisica per l'anima che dovrà abitarlo. E lei la possiamo immaginare come in una situazione di veramente di grandissima spiritualità antecedente alla nascita dell'essere umano. Possiamo immaginarla come un genitore cosmico che ha intenzione di offrire una parte di sé, perché poi la genererà nel suo corpo fisico, anche se lo sta già lavorando sia con le mani che con la mente, offre una parte di sé perché questa figlia poi possa entrare nell'avventura della vita. E usa questi tre colori, noi sappiamo che sono i colori dell'opera alchemica, bianco, rosso e nero. Il sangue e l'acqua. Allora, il candore della neve, che è acqua densificata, quindi è un qualche cosa di quasi impalpabile, no? Si può prendere in mano, ma la neve subito si scioglie, quindi ha a che vedere proprio con l'elemento acqua. E il sangue, che è un tipo di acqua invece trasformata, perché all'interno del sangue c'è l'io. E immaginiamo un genitore cosmico, che tipo di io possa avere, cosa possa essere questo suo sangue? Tre gocce, tre. È come se in qualche modo andasse a fecondare la purezza dell'acqua, a trasformare l'acqua in un qualche cosa di vivo, ma incorniciato da qualcosa di rigido. Qui vediamo anche gli elementi, no? Perché in qualche modo il sangue può rappresentare il fuoco, la neve, come vi ho detto, può rappresentare l'acqua. E la cornice intorno può rappresentare la terra quadrata e nera. Voi sapete che il quadrato nella geometria mistica rappresenta proprio la terra, quindi l'elemento della materia, mentre il cerchio rappresenta lo spirito, il quadrato rappresenta la terra. Quindi viene inquadrata. Allora, questo fuoco, questo sangue di fuoco, questa neve, questo candore virginale, perché è qualcosa di estremamente puro, pulito, no? E vedremo che lo conserverà a lungo Biancaneve. Dà alla luce poi questa figlia, così come si era ripromessa, che dovrà essere sì bella, ma che dovrà affrontare le prove della vita. E abbiamo visto che in tante fiabe, cioè le fiabe più importanti, secondo me, sono proprio quelle in cui a un certo punto c'è questo elemento della madre che scompare, perché vogliono rappresentare la vita dell'essere umano sulla terra. Perché questo senso di abbandono che in molte fiabe compare, qui no. In realtà Biancaneve non si lamenta del fatto di non avere la madre, però l'abbiamo visto che in altre fiabe sì, c'è questo senso di orfanaggio. E Biancaneve i primi 7 anni vive abbastanza tranquilla, non ci viene detto nulla di particolare, soltanto che cresceva in bellezza. E i primi 7 anni, sapete che la vita umana nella tradizione iniziatica viene spesso raccontata in settenni. Di 7 anni in 7 anni si cambia il tipo di struttura di sé. Quindi il bambino quando nasce è meravigliosamente ancora in qualche modo collegato con la coscienza paradisiaca da cui proviene la madre o comunque il genitore cosmico, cioè chi l'ha creata, i nostri creatori, coloro che hanno in qualche modo dato la vita, si sono ritirati perché noi potessimo procedere. Ma i primi 7 anni, vi ricordate anche il piccolo elfo, che ancora per un certo periodo manteneva il contatto, no? E poi abbiamo visto che nella vita pian piano è terribile, ma si perde quel contatto. Quindi nel momento in cui lei arriva a 7 anni, e fatalità vedete 7, l'altra quando abbiamo parlato di Vassilissa erano 8, cioè ogni tanto viene proprio questa data in cui dal corpo vitale si passa alla produzione di corpo astrale. E quindi tra i 7 e i 14 anni avviene uno sviluppo nel corpo dei bambini che li porta poi all'adolescenza e li porta alla trasformazione. E alla costruzione di questo secondo veicolo, perché noi siamo fatti di corpi sottili, che vengono via via formandosi con l'avanzare dell'età. Quindi dai 14 poi ai 21 si sviluppa il corpo mentale e via via si va avanti con i corpi sempre più sottili. Ecco perché scherzando dicevo a qualcuno dei presenti che a 72 anni il karma è terminato, perché si sono formati tutti i corpi. Scusate, qualche residuo ennio pure io ce l'ho. Allora, che cosa succede? C'è questa presenza terribile di questa donna, regina, la matrigna, che chi è? Ve lo siete chiesti chi è la matrigna? Mannaggia, siamo noi pure lì, siamo pure la matrigna, siamo noi. La matrigna rappresenta la personalità ed è una struttura che inizialmente può anche essere utile, infatti in qualche modo ha governato questo castello dove ha vissuto Biancaneve, una donna piena di difetti che però aveva una chance, lo specchio della regina è sincero, ci sono molte storie riguardo agli specchi, abbiamo parlato tante volte sia di Alice sia di Perseo o di Perseo con Medusa che ha usato lo specchio, cioè sono modalità diverse. Nella storia di Biancaneve lo specchio è uno specchio di verità ed è quella piccola parte che rimane in noi anche se siamo preda della personalità. Persona, lo sapete, vuol dire maschera. È un modo che ci serve nella vita per muoverci, per avere una connotazione, per avere una struttura. Ovviamente la personalità non è l'anima, è esattamente un involucro che dovrebbe in qualche modo collegarsi con l'anima, ma è talmente preda del bisogno di apparire, è talmente impaurito dall'idea di perdere la propria dignità, la propria importanza, mo nel caso della regina parliamo della bellezza, che è una bellezza simbolica, cioè ognuno di noi ha bisogno, soprattutto nella prima parte della vita, ma forse anche dopo, di essere importante, di essere qualificato in qualche modo, di avere un ruolo. Ecco, il ruolo che si è presa la matrigna, che appunto è una non madre, perché non può una personalità essere madre, non produce nulla, è assolutamente improduttiva, infeconda e anzi, sì, no, è vero, mi sbaglio, in qualche modo produce, perché produce i piccoli io, una serie di sottopersonalità che stanno al suo comando. E uno, per esempio, è il cacciatore. Avrà avuto molti sudditi, no? E anche il cacciatore è una delle sottopersonalità, sembra quasi un archetipo, il cacciatore. Chi è? È quello che va a cacciare, ad impadronirsi di qualcosa, è quello che va ad uccidere, a conquistare qualche cosa. E quando davanti allo specchio lei si rende conto che è terminata l'epoca in cui era veramente la prima, perché c'era qualcun altro che in qualche modo la superava, Vuole ucciderla. Adesso sembra tanto cattiva, ma ci vogliamo riflettere bene un attimo. Mi è venuto da fare anche un po' di autocoscienza, no? Allora, quando ho cominciato a studiare tutte queste cose mistiche, spirituali, mi sono fatta un'idea di come debba essere bello essere una mistica. Voi pensate che improvvisamente lo sono diventata? Oppure che la mia personalità in qualche modo ha cercato di diventarlo? È interessante questo, vi invito a rifletterci, perché avere una bella immagine di come uno dovrebbe essere, ce l'aveva la matrigna, ma ce l'abbiamo anche noi, e quindi a volte ci cerchiamo di impadronirci del bello, del vero. Cioè, quante persone ti dicono quante cose profonde hanno studiato, quanto che tipo di esperienze, che viaggi. E cioè, quelle sono persone che devono stare molto attente, che stanno mangiando il fegato e i polmoni della loro anima. È impressionante detto così. È diventata una strega, è diventata una cannibale. Per fortuna, il cacciatore ha avuto una sorta di pietà. Dico una sorta di pietà perché non voleva avere la responsabilità di essere quello che l'aveva uccisa. Lui era solo un piccolo io, non era l'ego, l'egone, quello grande. Era piccolo, però insomma sapeva che avrebbe sentito un certo senso di colpa, magari poi se qualcuno l'avesse saputo che aveva ucciso una creatura così meravigliosa, è vero, per ordine del capo, è così, boh, mi vengono in mente quelli che dicono ho solo obbedito quando parlano di cose terribili avvenute durante le guerre, no? E quindi non ha fatto il vero atto di coraggio di salvarla, ha detto vabbè, tanto qualcuno se la mangerà adesso, qualche animale se la mangerà e così non sono stato io. E poi ha preso un cinghialetto che passava da quelle parti, quindi la matrigna che cosa ha fatto? Per fortuna non si è mangiata delle parti dell'anima, perché l'anima non può essere mangiata. L'anima non può morire e l'abbiamo visto in tante altre fiabe. Vi ricordate, rossa come il sangue, bianca come il latte? Cioè, si trasforma, prende altre forme, e infatti vedremo che Biancaneve cade in una sorta di sonno, ma non può morire. E quindi in qualche modo lei resta viva e la matrigna non fa altro che nutrire vieppiù la propria bestialità perché si mangia un animale che pure è stato ucciso. Quindi siamo nell'ambito proprio della perversione che nutre se stessa. Poi polmoni e fegato, ma perché non ha voluto il cuore? Ma ve lo siete chiesto? Cioè, di solito viene detto, nella fiaba dei Grimm lo dice chiaramente, non lo so, non mi ricordo più Disney che cosa diceva. Quando prendere il cuore andava soltanto trafitto, probabilmente, non lo so. Prendersi i polmoni e prendersi il fegato significa prendersi e nuovo, di nuovo siamo tra gli elementi, l'aria e il fuoco. cioè la capacità di respirare e la capacità di trasformare, che è quella del fegato. Il fegato con la bile trasforma gli alimenti e produce calore, quindi è associabilissimo al fuoco come elemento. E voleva quindi impadronirsi di questa possibilità, aria e fuoco. E non riesce. Biancaneve oramai sta nella fase in cui deve confrontarsi con sentimenti molto più forti. Dopo i 7 anni i sentimenti diventano più forti. Se voi andate all'indietro e cercate di ricordarvi, ve ne accorgerete. E infatti spesso molti neanche si ricordano prima dei 7 anni che cosa accadeva. Quando si accorge che può essere divorata da qualcuno, corre, corre, corre. E va tutto il giorno, quindi sta in movimento tutto il giorno in questa corsa. E la cosa interessante, dicevamo prima che l'anima non può essere attaccata, può essere sì messa alla prova, questo sì, ma non può essere attaccata in modo distruttivo. Infatti gli animali, anche quelli più feroci, la scansano, non le fanno del male. E quando finalmente, dopo tutta una giornata di corse, trova una casetta, non le sembra vero ed entra in questa casetta, che è particolare, e voglio dedicare un po' di spazio e improvvisamente siete scomparsi tutti. Adesso siete ritornati. Non so se c'è stato un problema. Vabbè, vado avanti. Vado avanti. Fatemi segno con la testa. Ah,
Sì, ci siamo, ci siamo.
ok. Allora, la casetta è piccola. Di solito in mezzo alle foreste si trova sempre una casetta, perché la foresta è il luogo iniziatico per eccellenza, dove l'essere umano viene messo alla prova, è il labirinto in cui può perdersi tranquillamente, ma c'è sempre una protezione in qualche modo che lo aiuta. E questo è vero, anche noi in qualche modo, anche nelle peggiori difficoltà, volendo collegarci in modo saggio, un aiuto lo troviamo. L'aiuto che arriva, scusate se io faccio un balzo incredibile, che soltanto perché siamo tra noi me lo permetterete, questa casetta è il corpo fisico, cioè è il corpo umano in cui l'anima va ad abitare. Ed è piccola, è stretta. Non è che ci siamo così a nostro agio. Noi che proveniamo da coscienze paradisiache, da castelli meravigliosi, poi ci aspettano altri castelli ancora più meravigliosi, però nel momento attuale siamo dentro a questa casetta, che è il nostro corpo. E chi abita in questa casetta? Sette nani. Allora, i nani li conoscete perché viene spesso narrato qualche storia del piccolo popolo, le fate, le silfidi. Sapete, noi abbiamo Paracelso che nel periodo del Rinascimento tirò fuori, insomma, mise in luce la presenza, descrisse quasi anche la presenza di questi esserini che vengono chiamati elementali e che hanno a che vedere con l'acqua, col fuoco, con la terra e con l'aria, ovviamente. e gli gnomi di cui parlava Paracelso, che viene proprio, gnomo viene da gnosis, da gnosi, gnosi che vuol dire intelligenza. Quindi ha dato questo nome agli elementali della terra. Ma precedentemente, e quindi è molto probabile che la fiaba di Grimm si riferisca all'altra tradizione, a quella tedesca, mitologia tedesca, sapete, Odino, Thor, tutte queste divinità che ancora non ci siamo mai addentrati. Noi, io sto sempre buttata sul greco latino mediterraneo, però sarebbe interessante anche lavorare lì. Loro hanno questa i norreni, ecco, la tradizione norrena. Hanno i Dvergar. Dvergar sono i loro nani. E sapete cosa significa? Guardiani della porta. Quindi i nani di cui parlano le vecchiette tedesche che hanno raccontato a Grimm queste storie, questi nani hanno un valore molto profondo. Guardiani della porta. Allora, che cosa fanno? Lavorano la terra, lavorano la roccia, lavorano sottoterra, vanno nelle miniere, quindi sono degli esploratori del sottosuolo. Nelle tradizioni più rinascimentali mediterranee hanno a che vedere con la protezione dei semi, per esempio. Possiamo immaginare che durante l'inverno vadano in profondità per cercare di costruire in qualche modo la vita che dovrà nascere in primavera. Quindi sono dei grandi lavoratori questi esserini. E i nani invece della tradizione norrena sono più minatori, quindi diciamo sempre sottoterra, però il nano è più legato proprio alla parte metallica, terrena, pesante, e scavano. Allora, sono organizzati in modo perfetto. Ci avete fatto caso? Era già tutto organizzato. Erano tutti i piattini, tutti i lettini, le forchettine, e Biancaneve entra e piano piano dà un assaggio a tutte le cosine che trova, ma anche lei entra subito nello stato di cura. Ne mangia un pezzettino da ognuno, senza esagerare, perché non voleva toglierlo a tutti. E quando loro tornano, è delizioso, no? Che accendono le sette lampade e si accorgono che c'è qualcuno là dentro. Ma chi sono? Che vuol dire che vanno sottoterra? Allora, vanno a prendere i metalli. I metalli e anche le pietre preziose. Si è interrotto tutto di nuovo. Io aspetto che tornate. Vedo solo me stessa. Ora rivedo i simboli. Vabbè, non so se si è interrotto, dopo me lo dite. Comunque, vado avanti. Ah, vedo che Consuelo ha scritto che non mi vedevate, però non so a che ora l'ha detto. Alle 18? Ah, prima, sì, ho capito. Va bene. Scusate, vado avanti. Allora, vanno a prendere i metalli e voi sapete che Disney ha dato dei nomi a questi nani e sono stati tradotti in italiano in modo analogo. E c'è da dire che Disney era un massone, quindi si intendeva di esoterismo e quindi molte cose non l'ha fatte per caso. Praticamente i sette nani sono i sette astri del sistema solare, quello antico, quello storico, perché adesso abbiamo anche Urano, Nettuno, poi forse Plutone, sapete, però il settenario, il famoso settenario, è che erano Saturno, Giove, Marte, Luna, Mercurio, Venere e Sole. Vengono chiamati pianeti, purtroppo anche satelliti e stella, che è il nostro sole, ma rappresentano anche i metalli, perché Saturno sovrintende al piombo, Venere al rame, Giove allo stagno, Mercurio al mercurio, Marte al ferro, il sole all'oro, la luna all'argento. L'ho detti tutti? Fammi vedere. Ecco. Quindi quando brontolo, per esempio, che adesso in inglese non me lo ricordo come si dice, però rappresentava Saturno. Giove invece era dotto perché era il più saggio, era il capo degli dei nell'astrologia mitica. Vabbè, quindi pensate quanto è interessante. Poi ho letto anche un saggio che mi è capitato proprio per caso, era un libro che non sapevo neanche di avere e ve lo voglio dire perché è troppo interessante. Avete visto quando ognuno che entra dice chi si è seduto sulla mia seggiolina, chi ha mangiato un po' della mia verdurina, chi ha preso la forchettina, cioè dicono tutte queste cose perché ognuna rappresenta un simbolo di quella divinità, di quel metallo, di quel pianeta che è rappresentato da loro, perché la seggiolina lo dice Brontolo, perché è Saturno che è stabile, chi ha fatto un po' di astrologia con me forse se lo ricorda, la stabilità di Saturno, perché un po' di verdurina è Venere perché è la vita vegetale ed è il colore verde, e il coltellino è Eolo che rappresenta Marte che è aggressivo e quindi c'ha a che vedere con lo starnuto, con qualche cosa di audace, no? Vabbè, no, non vi se poi vi interessa. Ve lo dico a parte, però già è una curiosità fortissima, cioè ve lo potete cercare pure su internet perché io questo l'ho trovato là. E quindi pensate un po', allora, che cosa succede? Biancaneve di giorno è sola, di notte i nani tornano a casa. A che vi fa pensare? La nostra coscienza di giorno non è in contatto con le forze cosmiche, a meno che non facciamo uno sforzo grande. Di notte invece sappiamo che avviene qualcosa di fantastico, perché noi, staccandoci con l'astrale, e infatti abbiamo detto che Biancaneve sta proprio costruendo l'astrale, e l'astrale veicola l'io, quindi il nostro io, quello grande, quello importante, di notte si stacca dal corpo e per un certo tempo riusciamo addirittura a ritornare in quella profondità dell'essere che raggiungono soltanto gli yogi dell'India, i meditanti che riescono a fermare i pensieri, ad andare in grandissima profondità. Cioè noi tutte le notti torniamo nel paradiso da cui proveniamo, nella prima fase della notte, nella delta. Tutti arriviamo in delta per qualche minuto, ma se anche stare in teta non si sta male per niente. E poi via via si risale su fino all'alfa, quando in alfa facciamo i sogni e in beta ce li dimentichiamo. Insomma, vabbè, scherzo, però in beta sapete che è la coscienza quella razionale. E che i grandi pensieri che ci affollano la mente ci impediscono di ricordare persino i sogni. Figuriamoci se possiamo ricordarci dei mondi sotterranei che abbiamo esplorato, che sono quelli che sono curati dai nani. Dai nani in che senso? Le forze cosmiche che abitano i pianeti del sistema solare hanno a che vedere strettamente con il nostro corpo fisico, anche con il carattere nostro, però sono in qualche modo i nostri creatori, hanno partecipato alla creazione. Questo viene detto dalla scienza iniziatica, non dalla Bibbia, però possiamo anche cercare di ipotizzare che sia possibile, perché poi molte cose coincidono. Per esempio, i chakra, i nostri chakra sono tutti riconducibili ai pianeti che fanno parte del sistema solare. E questo forse ve lo manderò, però adesso ve lo faccio vedere. Questo è tratto da Yogananda. Vedete, se riuscite a vedere qualche cosa, comunque parte giù da Saturno e sale, sale, sale fino a che arriva su alla testa dove ci sono Sole e Luna. E quindi ogni parte del nostro corpo corrisponde cioè, è strano dire corrisponde ai pianeti. Cioè, qui stiamo parlando di gerarchie angeliche altissime, che in qualche modo collaborano continuamente a tenerci in vita e in salute. Voi sapete, perché a volte l'abbiamo detto, che quando appunto l'astrale si stacca con l'io e viaggia nei mondi iperurani, cioè, rimane accanto a noi l'angelo custode. L'angelo custode, che è un'entità che si deve occupare di rimettere insieme i pezzi che noi abbiamo sparpagliato con il nostro disordine mentale, con il nostro disordine emotivo. E durante la notte dobbiamo per forza dormire e andarcene, cioè se ne deve andare un attimo l'astrale, perché l'astrale è il corpo di desiderio. È il corpo che è la volontà di avere, di essere, di possedere, no? Se ne va all'astrale, così con calma il corpo viene rigenerato. E possiamo immaginare appunto che lo facciano le forze angeliche o comunque l'angelo custode, che poi è quello subito prima di noi, ma le forze di cui sto parlando, che agiscono sui nostri organi fisici, e in astrologia chi l'ha studiata un po' lo sa. Per esempio, abbiamo il fegato che appartiene a Giove, la milza che appartiene a Saturno. Cioè, da un grafico oroscopico si può anche vedere, per esempio, uno dove è predisposto a debolezze oppure a forza, a seconda di come è stato strutturato questo corpo. Mi rendo conto che sto andando proprio molto molto in là con le cose che dico, E poi dopo me lo direte se vi ho scandalizzato, spero di no. A me sembra un modo molto bello di vedere questo significato dei nani che vanno sottoterra, che poi la sottoterra siamo noi, la nostra terra, che lavorano e cercano questi metalli che sono quelli che poi simbolicamente ci tengono in vita, ma cercano anche i diamanti. E allora come non pensare al corpo adamantino di cui parlano i buddisti o al corpo di gloria di cui parlano i cristiani, cioè il nuovo corpo che dovrà essere edificato? Capite che cosa importante, che cosa grossa che viene fatta all'interno di noi giornalmente? Mangiare un pezzettino da ognuno, dormire nel lettino di ognuno, quindi significa prendersi cura un po' di tutto, no? Nel rispetto di questa armonia che è creata da forze più grandi di noi, perché la casetta è piccola, ma è organizzata bene, quindi abbiamone cura, no? Soltanto che succede che di giorno lei sta sola. E quando sta sola Biancaneve, i pensieri arrivano, vengono. Cioè anche l'anima stessa ha una parte superiore e una parte inferiore. Non dobbiamo pensare che siccome lei è anima, allora è perfetta. Si fa in qualche modo anche lei incantare, perché è un luogo diverso quello in cui sta, no? Cioè lei viene dal mondo della magica neve. Paradisiaca con cui la madre l'ha inventata, ma si trova adesso dentro a questa foresta e dentro a questa casetta e non vede nessuno, solo i nani. Quando arriva la cattivona, la matrigna, nonostante che i nani gliel'abbiano detto, lei la fa entrare. E allora che cos'è? Cioè, davvero vogliamo pensare che era una sciocchina che si è innamorata del nastro? Era un corsetto, era quelle fasce che si mettono in vita, che andavano nei tempi passati. Non è una sciocchina, è la fragilità dell'anima umana che cerca una distrazione, che si fida, che non. In piccola parte diciamo che è un po' anche una vanità, ha ceduto a questa vanità e ha fatto entrare la personalità. Quella non doveva entrare, ma la personalità ci prova in tutti i modi. All'inizio voleva solo ucciderla, ma poi ha dovuto per forza intaccarla. Sempre più, e provando ogni volta in modo diverso, quindi trasformandosi. E, come interessante, non è andata lì dicendogli vieni fuori che ti do una carrozza d'oro. Lì le offre un nastro, una cosa ingenua, piccola, no? Per cui anche a noi, quando ci si avvicina la personalità, facciamo finta che noi siamo l'anima e che la strega vuole sedurci, entra in modo banale, cioè ma sì, quella persona mi ha solo sorriso, vabbè, magari gli mando un messaggino, che sarà mai? Oppure qui, guarda, queste hanno lasciato questi. Mi sono caduti degli oggetti, ma va bene, ne raccolgo uno, non è che sto rubando, gli era solo caduto. Cioè, sono cose banali, no? Con cui la personalità in qualche modo ci tenta. E poi arriva la fregatura, perché entra e la stringe a tal punto che le toglie il respiro. E quindi qui ci siamo, le voleva mangiare i polmoni e stavolta ha cercato di soffocarglieli, ha stretto talmente il punto vita che è rimasta soffocata. E se ne va, se ne torna a casa tutta contenta, e però lo specchio dice la verità. Questo lo voglio ripetere. Ognuno di noi, anche mentre è in preda alla personalità, una parte di noi però ce l'ha lo specchio. Ce l'ha. Perché una parte di noi, pure mentre sta sbagliando, che cosa invece sarebbe giusto, lo sa. Questo volevo dire. E poi continua, siccome i nani sono tornati, perché poi la sera tornano a casa e hanno tagliato completamente questo corsetto e lei ha ripreso a respirare. E di nuovo ci diciamo, ma che era una sciocchina che la seconda volta ci casca di nuovo, perché la cosa è diversa. Allora, se le tentazioni ci arrivassero sempre uguali, ce ne accorgeremmo. Invece arrivano ogni volta diverse. E così la seconda volta va a lavorare su una cosa molto molto seria, la strega, che oramai è diventata strega, e che poi ogni volta si camuffa. E quindi, cioè, non solo porta cose diverse, ma porta anche il suo aspetto lo cambia, no? Perché deve in qualche modo tentarla. E quindi il pettine che fa va in testa, eh? Allora, stavolta ha deciso di lavorare sui pensieri, quindi sulla mente, vuole fermare la mente. Ma quale mente vuole fermare? La mente, quella superiore, perché noi abbiamo due tipi di mente, no? Il pensiero riflesso, che è quello banale di tutti i giorni, e poi invece abbiamo un pensiero superiore che viene in qualche modo messo in tilt dall'avance della personalità. Quindi la nostra capacità di avere un pensare luminoso si offusca quando cedo a queste lusinghe. Però arrivano i nani e di nuovo si accorgono che la colpa è del pettine, gliela tolgono. La terza fase è quella della vita, cioè questa volta vuole togliere la vita. E questa mela che ha preparato, ma guarda un po', è metà bianca e metà nera e metà rossa, e qua in qualche modo ripropone i due colori con cui la madre aveva pensato di crearla, e le offre la parte rossa spiegandole, avete letto la fiaba, no? Spiegandole che quella non è avvelenata. E lei ci casca e dà un morso, quindi vi rendete conto, è stata preda del desiderio. Prima di essere più bella col nastro, poi con i capelli, adesso con la gola, quindi vuole mangiare. E mangiare il primo morso improvvisamente stavolta cade e quindi la vita sembra persa, veramente persa. Mi rendo conto che sono le 19 e quindi vabbè, io proseguo, poi semmai la sentirete in differita. E quando arrivano i nani, sappiamo come sono disperati e lì avviene qualcosa di molto molto simbolico. Che cosa è avvenuto? Ci sono persone, e noi spero di no, cioè magari in qualche momento della vita ci sarà successo, che abbiamo imbalsamato l'anima. Perché era più importante lavorare con la persona, con le cose da fare, con le cose da capire. Non dobbiamo pensare che è soltanto la strega che ha sbagliato, cioè tante volte abbiamo sbagliato anche noi. E molta gente ha imbalsamato l'anima. L'anima però rimane, non può essere distrutta, può essere però contenuta in un cristallo, è cristallizzata. L'anima cristallizzata. E come si fa? È talmente importante, i nani lo sanno che è importante. Non la possono seppellire. Loro che sono i padroni del mondo di sotto, che vanno e vengono da sopra a sotto, la mettono più in alto che possono, la mettono sulla cima di una delle sette montagne, perché avete visto, erano addirittura sette le montagne per arrivare lì da loro, quindi questo sette che ritorna continuamente, no? I sette colori dell'arcobaleno, i sette vizi capitali e quindi le sette virtù analoghe, i sette doni dello Spirito Santo. Poi dopo ne parliamo perché vi devo dire delle cose rispetto all'esercitazione che faremo. Mi devo dilungare per forza perché è troppo importante questa fiaba. Quindi, in cima alla settima montagna, con la scritta d'oro, lei chi è, viene riconosciuto lei chi sia, che è figlia di re, che è destinata a, che però rimane bella, rimane incontaminata. E quindi, che possiamo pensare quando vediamo un delinquente, un assassino, un politico che si comporta in un certo modo? Non ce l'ha. L'anima.